File 2, pagina 17. Introduzione. In numerosi casi, le azioni dei partigiani contro i tedeschi, addotte a pretesto degli eccidi, sono state ritenute dalle popolazioni colpite le vere responsabili dei crimini. E si è arrivati anche, se non a una giustificazione delle rappresaglie, a una loro sostanziale legittimazione. Si sapeva che i tedeschi ne uccidevano 10 per ciascuno di loro. Questo ha creato quella che viene definita una memoria divisa di quei fatti. Una memoria, cioè, un'interpretazione diversa, addirittura opposta, all'interno della stessa comunità. Negli ultimi anni, molto lentamente e a costo di grandi fatiche individuali e collettive, qualcosa sta cambiando, o in nome del perdono individuale, del quale ciascuno di noi è insindacabilmente padrone, o in nome della corretta collocazione di ogni singolo episodio. Dovrebbe essere proprio questa la strada maestra da percorrere, anche riferendosi a vicende così lontane: ricostruire una memoria condivisa che passi attraverso l'esatta attribuzione di responsabilità positive e negative. In altre parole, se in un certo paese, in un certo giorno, un gruppo di partigiani ha compiuto un'azione senza valutarne pienamente le conseguenze o commettendo semplicemente un errore, questo dovrebbe essere prima provato e poi storicamente riconosciuto, esattamente come la storia stabilisce gli errori di un generale o di un comandante di plotone. Un eventuale errore non dovrebbe però in nessun modo mettere in discussione il valore militare e politico della guerra condotta dalle formazioni partigiane. Sono queste le premesse per la creazione di una memoria non più divisa, ma condivisa. Io ho visto non entra, per precisa scelta, nel merito di questi travagli, li racconta come li raccontano loro, le vittime sopravvissute, tentando solo di costruire intorno a essi un'essenziale cornice storica di riferimento. Cornice storica che per ogni singolo episodio si è andata meglio definendo dopo la scoperta nel 1994 di centinaia di fascicoli con i risultati delle indagini condotte a guerra ancora in corso o subito dopo. Fascicoli con nomi e cognomi, reparti, testimonianze raccolte poco dopo i fatti, fascicoli archiviati provvisoriamente e chiusi in un mobile della Procura Generale Militare a Palazzo Cesi a Roma. A quel mobile il giornalista Franco Giustolisi, che per primo ne ha parlato, ha dato un nome diventato un nome simbolo, l'Armadio della Vergogna, che è diventato anche il titolo del suo libro, pubblicato da questo stesso editore, dove Franco racconta e denuncia quella vergogna. La vergogna di aver nascosto i nomi dei responsabili diretti di crimini così efferati, la vergogna di aver sacrificato la giustizia alla ragion di Stato che nel dopoguerra ha imposto la creazione di relazioni costruttive tra Italia e Germania. La vergogna di aver ritenuto che i pochi processi celebrati negli anni 40 e nei primi anni 50 potessero essere sufficienti a colpire i responsabili dei crimini di guerra commessi nel nostro paese e a fare davvero giustizia. Nel dopoguerra sono stati processati generali e comandanti di grado elevato che fecero pochi anni di prigione, a eccezione di Walter Reder, il boia di Marzabotto, e Herbert Kappler, il boia delle fosse ardeatine, rimasti in carcere per decine di anni. Reder è stato liberato nel 1985. Kappler fu protagonista di una quantomeno non troppo contrastata fuga dall'ospedale militare del Celio il 15 agosto 1977, 695 erano i fascicoli rimasti chiusi nell'armadio della vergogna. Una volta scoperti, sono stati assegnati alle procure militari competenti, sono stati analizzati, studiati, istruiti, molti archiviati, perché i magistrati non sono riusciti a individuare gli autori dei crimini, altri perché non c'erano più in vita. Da molti sono invece nati processi lunghi e complessi che hanno portato decine di uomini e di comuni e province, associazioni come l'AMPI e centinaia di familiari di chi fu vittima di quei crimini di guerra a costituirsi parte civile contro militari nazisti ormai ultraottantenni e contro lo Stato tedesco. Poi sono arrivate le condanne all'ergastolo di molti ufficiali e sottufficiali della Wehrmacht e dell'SS, ma anche assoluzioni che da una parte dimostrano l'assenza di uno spirito, come dire, persecutorio da parte della magistratura militare italiana, dall'altra hanno lasciato l'amaro in bocca a chi per aver giustizia si era battuto da anni. Prima e fra tutte la sentenza per la strage di Momio, Massa, una trentina di persone, il numero esatto non è mai stato stabilito, uccise dai militari della Göring il 4 e il 5 maggio 1944. Il tribunale ha condannato in primo grado tre tedeschi all'ergastolo per aver cagionato la morte di cittadini italiani non belligeranti, i quali non prendevano parte alle operazioni militari, agendo con crudeltà e premeditazione. La Corte d'Appello, nell'ottobre 2012, li ha assolti per non aver commesso il fatto. I magistrati sono partiti con l'intenzione di assolvere, hanno letto i fatti a favore degli imputati, dice Lido Lazzarini, al quale i nazisti hanno ucciso il padre e due zii, hanno dato credito alle tesi della loro difesa, che ha sostenuto l'inesistenza di ordini preventivi di sterminio e la convinzione dei soldati di stare uccidendo dei partigiani. Gli atti del processo e le testimonianze dimostrano il contrario, che le vittime non avevano nulla a che fare con i partigiani ed erano totalmente inermi. Se l'accertamento della verità su Mommio adesso deve attendere il giudizio della Corte di Cassazione per altri crimini, non c'è mai stata nemmeno la parvenza di un giudizio. Un esempio: l'eccidio di Boves nel Cuneese del 19 settembre 1943, quando l'Italia non aveva ancora dichiarato guerra alla Germania e appena 11 giorni dopo l'armistizio, una strage simbolo, la prima della guerra ai civili nella cittadina che Sandro Pertini definì la culla del secondo risorgimento italiano. I nazisti furono spietati perché avevano saputo che sulle pendici della Bisalta, la montagna di Boves, gli sbandati italiani della Quarta Armata e della Guardia alla Frontiera si stavano organizzando, dice Pier Giorgio Peano, già sindaco di Boves e fondatore della Scuola di Pace. La loro reazione fu la rappresaglia su una città di vecchi, donne e bambini. Il 19 settembre, dopo che i partigiani avevano riconsegnato due tedeschi presi prigionieri, le SS della divisione Leibstandarte SS Adolf Hitler uccisero 23 persone, bruciarono i corpi del parroco Giuseppe Bernardi e dell'industriale Antonio Vassallo, che avevano convinto i partigiani a rilasciare i prigionieri in cambio dell'incolumità dei paesani, e incendiarono gran parte di Boves, 350 case circa. Fu l'inizio di 20 mesi di occupazione con rappresaglie, rastrellamenti e altri morti, come nelle giornate ancora terribili del 31 dicembre, 1, 2 e 3 gennaio 1944, dice Peano. La lapide del Sacrario ricorda 286 vittime che la città ha pagato con la Seconda Guerra Mondiale. Si sa chi erano gli ufficiali che ordinarono l'eccidio. Ci sono addirittura foto di quel giorno che ritraggono uno di loro a Boves. Quei morti però non hanno mai avuto nemmeno un briciolo di giustizia. L'unico tentativo fu fatto negli anni 60 a Stoccarda, ma il tribunale prosciolse tutti gli ufficiali nazisti indicati dagli avvocati italiani che avevano tentato di avere un processo, compreso quello della foto, Joachim Peiper, un maggiore dell'SS che tutti avevano visto il 19 settembre dare gli ordini. Al 1 marzo 2013 sono 41 gli ex militari tedeschi condannati all'ergastolo dalla magistratura militare italiana per crimini commessi nel nostro paese e che non hanno mai scontato la pena. 41 ergastolani, alcuni morti dopo le sentenze, 8 condannati due volte, per un totale quindi di 49 ergastoli giudicati e condannati dopo la scoperta dell'armadio della vergogna. Ecco i nomi in ordine alfabetico: Paul Albers, Josef Baumann, Hubert Bickler, Werner Bruss, Alfred Concina o Concina, Gerhard Dosse, Siegfried Engel, Ludwig Göring, Karl Gropler, Fritz Jauss, Erich Köppe, Wilhelm Ernst Kusterer, Hermann Langer, Alfred Luhmann, Max Josef Milde, Heinrich Nordor, Helmut Odenwald, Fritz Olberg, Ferdinand Osterhaus, Ernst August Arthur Pistor, Georg Rauch, Horst Richter, Johann Robert Riss, Arnold Rösler, Max Reuth-Emmer, Theo Sewecke, Heinrich Schendel, Josef Edward Schoengraber, Adolf Schneider, Max Schneider, Alfred Schöneberg, Michael Seifert, Gerhard Sommer, Heinrich Sonntag, Wilhelm Karl Stark, Herbert Sommel, Heinz Fritz Träger, Georg Wacke, Ernst Wadenfuhl, Hans-Georg Karl Winkler, Helmut Wolf. Sapere i loro nomi e conoscere le loro responsabilità è purtroppo il massimo della giustizia che ragionevolmente ci si può aspettare. Di questo portano la responsabilità prima di ogni altro i governi della Repubblica, nessuno escluso, per l'incapacità o più correttamente la non volontà di garantire uno dei pilastri della convivenza democratica, il diritto per ciascun cittadino di avere giustizia. Nascondere quei fascicoli e poi non usare la necessaria energia per rendere esecutive le sentenze di tribunali sono gravi colpe che lo scorrere del tempo non può cancellare. Io ho visto, racconta 30 storie, individuate leggendo, parlando, indagando, cercando e rispettando il pudore di chi ha detto no, non voglio più ricordare perché non ho la forza per rivivere quella sofferenza. I racconti sono quasi in ordine sparso. L'unico criterio seguito è quello alfabetico per nome di battesimo. Il nome ci porta più vicini a coloro che raccontano, ce li rende più amici e familiari e forse, anche se solo un poco, aiuta a capire meglio il dolore che ciascuno ha dentro di sé. Io ho visto e anche un progetto aperto, altre storie possono essere raccolte e scritte, divulgate sul web, pubblicate in future edizioni di questo libro. Per segnalarle ci sono i recapiti dell'editore e l'indirizzo web www.iohovisto.it. Pagina 23.